Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Signori peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre del Buon Cammino, e siamo giunti all'ultima puntata di questi esercizi, e sono un po' il cuore degli esercizi, perché è l'incontro di Giuseppe con i suoi fratelli. Immaginavo di trovarmi per strada e di poter incontrare un parente con cui non mi parlo da tanti anni. Non so se a voi è mai successo, un parente, un amico. Che cosa sarebbe successo dentro di me? Sicuramente tanto imbarazzo. Poi la voglia di scappare perché uno non sa cosa dire. E non so quali altri sentimenti si sarebbero mossi anche nel vostro cuore. E allora immaginavo Giuseppe che vede arrivare i suoi fratelli da Canaan, dove c'era la carestia, in Egitto, dove lui gestisce appunto tutta l'economia egiziana. E l'aveva gestita tanto bene che i granai egiziani erano pieni di grano, quindi da tutti i paesi andavano in Egitto per comprare il grano che Giuseppe aveva fatto raccogliere nella sua saggezza. Immaginate un po' quando Giuseppe vede davanti a sé i suoi 10 fratelli, tranne Beniamino, perché è più piccolo, si lascia a casa, l'avevano lasciato col papà. Pensate che colpo, dopo 20 anni vede i suoi fratelli, i fratelli non lo riconoscono, ma lui riconosce bene i suoi fratelli. E cosa fa? Fa una cosa strana, la leggiamo insieme. Appena arrivano in Egitto, Giuseppe riconosce i fratelli e li accusa di essere spie. Voi siete spie, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese. Ed essi gli rispondono: no, mio signore, i tuoi servi sono venuti a comprare dei viveri. Siamo tutti figli di uno stesso uomo, siamo gente sincera. I tuoi servi non sono delle spie. Ma egli disse: no, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese. La prima cosa che fa, li accusa di essere spie. Ma perché Giuseppe fa questo? Vedremo che ha in mente un percorso per la conversione dei fratelli. Non subito dice: sono io Giuseppe, ma li mette un po' alle strette e dice: bene, se non siete spie, come voi dite, tornate indietro nel vostro paese e portatemi Beniamino, il vostro figlio più piccolo. Beh, li mette un po' in crisi, no? Quindi loro sono costretti in qualche modo poi a ritornare indietro. Ma andiamo avanti. Questi fratelli che cosa dicono quando Giuseppe dice: siete delle spie? Cominciarono a parlare tra di loro e loro pensavano che Giuseppe non li capisse, ma c'era un traduttore che traduceva tutto e quindi Giuseppe capisce cosa si dicono i suoi fratelli. Si dicevano l'un l'altro: sì, noi fummo colpevoli verso nostro fratello. Ecco che di fronte a questa richiesta forte di Giuseppe di andare a riprendere Beniamino e di ritornare, di fronte all'accusa che Giuseppe fa a loro di essere spie, comincia a scuotersi qualcosa. Pensano: ma non è che questo ci sta accadendo perché abbiamo sbagliato, perché abbiamo voluto uccidere nostro fratello? Giacché vedemmo la sua angoscia, cioè di Giuseppe, quando egli ci supplicava, ma non gli demmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia. Ruben, il primogenito, rispose loro: non ve lo dicevo io, non commettete questo peccato contro il ragazzo? Ma voi non voleste darmi ascolto, perciò ecco il sangue suo ci è ridomandato. Egli, Giuseppe, si allontanò da loro e pianse. Immaginate, proviamo a immaginare Giuseppe davanti a questi fratelli che parlano tra loro e cominciano il loro movimento di conversione. Può iniziare questo movimento quando le cose non ci vanno poi tanto bene. Si dice che Gesù trasforma il male in bene. Che vuol dire? Non è che quel male diventa improvvisamente bene, non è che una malattia è un bene, non è che un tradimento è un bene, ma da quello che ci accade Gesù prende spunto per comunicarci qualcosa di buono. E qual è questo qualcosa di buono? È che i fratelli cominciano a rendersi conto del peccato che hanno commesso. e Giuseppe, che li ascolta, se ne va da una parte di nascosto e si mette a piangere. Io vorrei esaminare con voi il pianto di Giuseppe. Ho letto che esistono ben 100 tipi di lacrime. Mi ha molto meravigliato questa cosa. Su internet sono state fatte 100 foto diverse ai vari tipi di lacrime che esistono: lacrime di gioia, lacrime di commozione, lacrime di dolore, e ci sono anche le lacrime di quando si pone fine a una situazione per iniziarne una nuova. E ho guardato questa foto e sembra un po' come un pianeta visto dall'alto, con le costruzioni, le case, sai come si vede dall'aereo? Si vede dall'alto le case, le strade. E allora pensavo così: questo pianto di Giuseppe è un pianto di ricostruzione, perché capisce che deve ricostruire dopo 20 anni il rapporto con i suoi fratelli. Giuseppe non piange perché improvvisamente gli viene rivelato che i fratelli lo hanno tradito. Lo sapeva bene, penso che quel pozzo non se lo scorderà più per tutta la vita. Sapeva bene che era stato tradito e venduto. Quindi non è che piange perché sente i fratelli che ricordano il loro tradimento, non è questo il pianto, ma è un pianto di, diciamo così, di consapevolizzazione. Cioè, Giuseppe per la prima volta riprende contatto con una sofferenza di 20 anni prima, l'aveva rimossa. Sapete, quando le sofferenze sono troppo grandi, si rimuovono, si chiamano i meccanismi di difesa, no? E sono buoni, perché vuol dire ci dobbiamo difendere. Ma a un certo punto, con la maturità, pian piano si può riprendere contatto con qualcosa che ci ha fatto soffrire, non per soffrire, ma per guarire. Pensavo, allora, anche noi possiamo aver rimosso, possiamo aver voluto non ricordare tante cose che sono accadute nella nostra famiglia. Soprattutto noi parliamo molto con le persone, le seguiamo nel loro cammino spirituale o anche in conversazioni sporadiche, e vediamo che le sofferenze più grandi vengono proprio dal non essere stati accettati e voluti dai propri familiari. Perché noi, i nostri genitori, li abbiamo sempre voluti e immaginati in un certo modo, i nostri fratelli li abbiamo sempre voluti in un altro modo. Invece ci troviamo, ci sforziamo a ricordare che forse non eravamo i preferiti, che forse i nostri fratelli ci hanno fatto qualche torto. Simona oggi parlava di problemi di eredità, persone che non si parlano. Ma quante famiglie andavamo d'amore e d'accordo, appena c'è stata di mezzo l'eredità, non ci parliamo più, non c'è più rapporto tra di noi. Ci sono persone, genitori che non sono andati ai matrimoni dei propri figli, persone troppo rigide. Adesso siamo andati in Puglia a predicare degli esercizi spirituali e mi diceva il Signore: io non sono abituato a esprimere le mie emozioni, perché in Puglia si dice che i bambini si baciano solo di notte. E quindi è difficile ammettere che i genitori possano sbagliare e fare qualcosa contro di noi. E quando Giuseppe sente i suoi fratelli, si risveglia il grande dolore che ha vissuto. Questa sera qui, adesso chiederò a Raffaella e Briana, che non lo sanno, di fare un piccolo pezzo musicale. Il tempo che dura questa musica, che ci accompagnerà, cerchiamo di, qui davanti al Signore, di chiedergli di avere il coraggio di dare il nome a queste sofferenze, a queste ferite. Ma sappiamo che lo Spirito Santo ci farà vedere solo quello che siamo in grado di sopportare. È molto importante questo. Se in questo momento di silenzio non ci vengono in mente queste ferite, non ci dobbiamo forzare, non dobbiamo spremerci. Ma se invece ce l'abbiamo qualche ferita, adesso davanti al Signore la vogliamo riconoscere, gli vogliamo dare un nome, perché dobbiamo abbracciare anche il nostro passato. E proprio ieri, mentre preparavo questa riflessione, ho aperto questo libro di Don Luigi Epicoco, che si intitola Solo i malati guariscono, che è un bellissimo libro, e neanche a farlo apposta c'è questo capitolo che si intitola Tornare indietro. Ve ne leggo soltanto qualche pezzo. Qualcuno ci ha insegnato che il progresso vero sia andare avanti. Tornare indietro sembra il premio degli sconfitti. Non funziona così nel Vangelo e non funziona perché Gesù sa bene che molto spesso andiamo avanti non perché stiamo progredendo, ma esattamente perché abbiamo smarrito la strada e preferiamo far finta di niente, cercando novità nel domani e fuggendo dalla delusione del passato. Vorremmo solo andare avanti e dimenticare. Ma il popolo di Israele è un popolo della memoria, un popolo che deve ricordare, un popolo che deve trasmettere la memoria. Non possiamo dimenticare e non possiamo fare finta che non sia successo il nostro passato, qualunque esso sia. Chi ha incontrato il risorto deve imparare a volersi bene. E volersi bene è dire la verità su se stessi, senza paura e con tenerezza infinita. Il nostro passato è un figlio da prendere in braccio e baciare. Un figlio che piange, che urla, che fa i capricci, che non si sente voluto e amato. Un figlio che proprio per questo ha bisogno soprattutto di sentirsi accettato e voluto. In fondo, ricordare viene da una parola latina che significa riportare al cuore. Adesso in questi 2 minuti di silenzio che faremo, proviamo a riportare al cuore e a dare un nome a tutto ciò che ci ha fatto soffrire. Ripeto, non lo facciamo da soli, lo facciamo con Gesù. E cerchiamo di dare a Lui queste ferite, dare a Lui queste sofferenze, senza negare, senza dire non è vero, senza dire mi sono sbagliato, ma avere questo coraggio forte di abbracciare il nostro bambino passato, che ha così anche sofferto, insieme al Signore e chiedergli questa guarigione. Ovviamente questo è un lavoro che possiamo fare non in un attimo, ma nei mesi, negli anni, farci aiutare anche da un padre spirituale, se ce l'abbiamo, da qualcuno che ci possa aiutare a vedere il nostro passato ed abbracciarlo. Giuseppe quindi scopre che in questi 20 anni c'è stato qualcuno che l'ha difeso, cioè ricorda quello che gli è accaduto e scopre che Ruben, il primogenito, lo ha difeso. Avete sentito? Ruben diceva, hai visto ai fratelli? Ci sta accadendo tutto questo perché noi abbiamo cercato di ucciderlo. Ve l'avevo detto io che non dovevamo vendere nostro fratello. E allora per Giuseppe adesso si aprono gli occhi e vede per la prima volta che non tutti i suoi fratelli hanno voluto il suo male. Vede per la prima volta che il passato che lui aveva immaginato non è esattamente com'è nella realtà, com'è stata la realtà. C'è stato un fratello che l'ha difeso. E mi chiedo se Giuseppe era contento di questo. Da una parte sì, sapere che non tutti ce l'hanno con te fa star bene, ma da una parte no. Perché sapete, quando noi abbiamo un'idea sul passato, su quello che ci è accaduto, come diceva Simona stamattina, mettiamo tutti in un congelatore. Cioè, ci immaginiamo che le persone siano proprio così come le immaginiamo noi e non ci muoviamo da quella visione. Così come quando alla TV fanno vedere che con la prova del DNA finalmente hanno preso il colpevole e noi ci rallegriamo, finalmente siamo in pace. Ma cosa succede se 15 giorni dopo si scopre che invece hanno preso un granchio? Che non è vero che quello era il colpevole. Lo sapete, ci rimaniamo male. Non ci interessa tanto sapere chi è il colpevole, ma ci interessa il fatto che ci sia un colpevole. E quindi diciamo, ma come? Adesso mi ero convinta che era lui e adesso non è più vero. Quasi ci dà fastidio. E quasi ci dà fastidio, se noi pensiamo al nostro passato, riconoscere che non tutti ce l'hanno avuta con noi. O pensare che quelle persone che ci hanno veramente trattato male forse avevano dei problemi, forse non l'hanno fatto così con cattiveria come noi pensiamo, forse sono stati costretti, e tanti forse, ma siamo pronti noi a rivalutare il nostro passato, a rileggerlo? Giuseppe piange perché deve cambiare il suo giudizio sul passato. Lui aveva già emesso la sentenza, come noi. Aveva già trovato il colpevole e adesso deve rimestare tutto il suo passato. Voi avete ricevuto un piccolo foglio colorato. Una semplice cosa che vorrei fare con voi. Se voi guardate questo foglio, chi l'ha ricevuto? Il gioco sarebbe un po' più complesso, ma in questa situazione lo rendiamo più semplice. Potete contare quanti sono i quadratini rosa. Ecco, quando l'avete contati potete girare il foglio, poggiarlo. E io vi vorrei chiedere quanti sono i quadratini gialli. Ma voi non sapete rispondermi, perché non li avete contati i quadratini gialli, perché avete fissato la vostra attenzione sul rosa. Ed è così tante volte la nostra realtà. Ci fissiamo solo su alcune cose e non vogliamo vedere altro, non vogliamo rivedere i nostri fogli colorati. Meglio sapere che ce ne sono tre rosa, puntarsi su quelli, poi del resto posso andare avanti benissimo senza sapere quali sono quelli gialli. Ma così mi perdo il tutto. Così la realtà che io vedo, che io considero, è settoriale. E chissà quanti nostri parenti hanno fatto delle cose sbagliate, quanti nostri fratelli. Ma noi guardiamo solo quelle. Ci siamo dimenticate tutto il bene che loro hanno fatto per noi, tutte le cose belle che noi abbiamo vissuto insieme a loro. Oggi proviamo a fare questo passaggio, a ricordare sì le nostre ferite, come abbiamo fatto poco fa, ma a rivedere, essere disposti, questa è la cosa importante, la disponibilità a riguardare il nostro passato e a rileggerlo con altri occhi. Come risponde Giuseppe ai suoi fratelli? Non dice subito che è lui, ma rispetta il cammino che loro fanno per prendere consapevolezza del male che hanno fatto e per convertirsi. Pensate, a un certo punto lui prende Simeone, che era il secondogenito, perché Ruben lo risparmia perché l'aveva voluto salvare, ma prende Simeone e lo mette in carcere, sotto gli occhi di tutti. E qui secondo me, è una mia interpretazione, qui secondo me Giuseppe manifesta la sua debolezza, che è quella di voler trattenere i propri fratelli. Quante volte noi incarceriamo le persone perché le vogliamo trattenere, le incarceriamo affettivamente, le incarceriamo con le parole, con i gesti. Ho visto donne di 40 anni non avere il coraggio di andare via dalla propria famiglia perché incarcerate negli affetti, incarcerate, impossibilitate quasi a fare un passo in avanti, perché i genitori in qualche modo le hanno tenute e le tengono legate. E allora, come si convertono i fratelli? In due modi. Uno, attraverso il male che Giuseppe fa vedere loro, quindi loro capiscono di aver sbagliato, e la seconda modalità, che è quella vincente, è quella della benevolenza. Giuseppe non dice subito ai fratelli: «Ah, ma che cosa mi avete fatto? Finalmente siete arrivati, adesso vi sistemo. Vi elenco tutte le cose sbagliate che mi avete fatto, quanto mi avete fatto soffrire, mi avete sempre escluso». Non fa questo, ma fa una cosa straordinaria, fa questo atto di benevolenza. Sentite un po'. I fratelli prendono il grano e partono per tornare da suo padre, da loro padre. Giuseppe ordinò che si riempissero di grano i loro sacchi, che si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e che si dessero loro delle provviste per il viaggio. E così fu fatto. Essi caricarono il loro grano sui loro asini e partirono. Ora uno di essi aprì il suo sacco per dare del foraggio al suo asino, nel luogo dove pernottavano, e vide il suo denaro alla bocca del sacco. Egli disse ai suoi fratelli: «Il mio denaro mi è stato restituito, eccolo qui nel mio sacco». Allora si sentirono mancare il cuore e, tremando, dicevano l'uno all'altro: che cos'è mai questo che Dio ci ha fatto? Voi immaginate come se, banalizzando un po', andaste a fare la spesa e tornando a casa ritrovaste tutti i vostri soldi nella busta. Che cosa ha voluto fare questa cassiera? Forse mi vuole far arrestare? Come mai mi ha ridato questi soldi? E pensate a questi fratelli che tornano durante il viaggio, dice, dove si erano fermati per pernottare, quindi avevano ancora il buio dentro, aprono e alla bocca dei sacchi trovano questi soldi. Cioè Giuseppe, invece che andare avanti con le recriminazioni, gli ha dato di più, gli ha dato molto di più, gli ha restituito i soldi. Come mai Dio ci ridà indietro tutta questa benevolenza in cambio del male che abbiamo fatto? E per un attimo vorrei che noi ci mettessimo nei panni dei fratelli, ci siamo spesso messi nei panni di Giuseppe, mettiamoci un attimo nei panni dei fratelli che hanno tradito. Qui dice che si sentirono mancare il cuore, quindi quasi un infarto. Di fronte a tanta benevolenza veramente ci può prendere un infarto. Quando troviamo qualcuno che ci abbraccia, qualcuno che ci perdona gratis, il nostro cuore trabocca di gioia. Quante cose abbiamo fatto di sbagliato nei confronti dei nostri fratelli, quante cose abbiamo fatto di sbagliato nei confronti anche dei nostri genitori. E in fondo quanto desiderio c'è stato e c'è, quanta speranza che quel qualcuno prima o poi ci perdoni, perché il male che facciamo agli altri ci rimane dentro e veramente può diventare un tarlo. Giuseppe gli dà i soldi, Dio ci dà il perdono, non ci crediamo sempre. Infatti l'ultimo passo che vorrei fare con voi è questo. Che cosa succede? Tornano in Canaan e ritornano in Egitto con Beniamino, col figlio più piccolo. E arrivano da Giuseppe, ancora non sanno che è loro fratello. Come Giuseppe vide Beniamino con loro, disse al suo maggiordomo, conduci questi uomini in casa, macella e prepara tutto, perché questi uomini mangeranno con me a mezzogiorno. L'uomo fece come Giuseppe aveva ordinato e li condusse in casa di Giuseppe. E quelli ebbero paura, perché venivano condotti in casa di Giuseppe e dissero, siamo portati qui a motivo di quel denaro che ci fu rimesso nei sacchi la prima volta. Egli vuole darci addosso, piombare su di noi e prenderci come schiavi con i nostri asini. Di fronte a qualcuno che ci perdona, non ci crediamo, pensiamo sempre che ci sia un trabocchetto. Mi ricordo che anni fa c'era una famiglia molto in difficoltà e io chiesi a una signora benestante di poterli aiutare. E questa signora benestante mi diede dei soldi. Quindi io portai questi soldi a questa mia amica. Ma non mi aspettavo questa reazione. Lei mi disse, ma sei sicura? Ma questi soldi da dove vengono? Come mai questa donna ha tutti questi soldi? Ma perché li vuole dare proprio a noi che non ci conosce? Insomma, una grande diffidenza è nata nel loro cuore. Di fronte a qualcuno che ci dà qualcosa gratis, se il cuore non è aperto, ci nasce una grande diffidenza. E anche nei confronti di Dio ci nasce una grande diffidenza. Ma veramente Dio ci vuole perdonare, ma non vorrà forse poi alla fine chiederci qualche altra cosa? Il titolo di questa meditazione è Il perdono è meraviglia. E allora questa sera lasciamoci meravigliare dalla gratuità di Dio, dal perdono che Lui ci vuole dare. E chiudiamo con queste parole proprio di Giuseppe. Datevi pace, non temete, il vostro Dio e il Dio di vostro padre ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Dio ha messo un tesoro nei nostri cuori, ci vuole donare il perdono, ci vuole donare la riconciliazione con Lui e con tutti i nostri fratelli. E questo è possibile. Con Lui è davvero possibile. Adesso sempre nel silenzio, qualche minuto, poi faremo l'esposizione e ci metteremo cuore a cuore con Gesù, chiedendogli di abbracciare il nostro passato, di avere il coraggio di rivedere il nostro passato, di vedere quei quadretti gialli che non vogliamo più vedere perché è scomodo, e chiediamogli questa grazia di saper accogliere la benevolenza che viene dagli altri, con un cuore aperto, un cuore gioioso, un cuore generoso.